E rieccoci in diretta sempre dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Sono le 18.20 circa e prende l'avvio da oggi questo ciclo di trasmissioni che si occuperà da qui al una serie di trasmissioni, quindi non ci diamo un limite di tempo, insomma.
Beh, un limite sicuramente, almeno una tappa è quella del 7 giugno del Pride di Roma.
Esatto, quindi già avete capito di cosa tratteremo. Un ciclo di trasmissioni che tenterà di fare un po' una storia, diciamo così, o comunque un alimentare un pochino il dibattito su quello che sono stati e sono e saranno i movimenti LGBTQ non solo in Italia e nel resto del mondo. Chiaramente c'è un'impresa abbastanza arda, però insomma nelle nostre possibilità cercheremo un pochino di dare un po' un quadro il più possibile interessante, esaustivo, per quanto riguarda appunto la storia e tutto quello che c'è e ci sarà da qui al futuro. E chiaramente la prima trasmissione un po' deve partire, insomma, da dove tutto è cominciato.
E certo, dal 1969, che per quanto mi riguarda davvero tutto è cominciato, perché è anche il mio anno di nascita, però a parte il dato personale.
Guarda caso, eh.
Sì, cominciamo dal 69, che dal 1969, che viene insomma sempre indicato come l'anno di nascita del movimento, che all'epoca si chiamava gay, poi si è chiamato gay e lesbico, poi adesso in genere GLBT o GLBTQ, comunque i movimenti dei gay, delle lesbiche e dei transessuali.
E diciamo appunto 1969, perché appunto è stato l'anno in cui tutto è cambiato per certi versi, nel senso che chiaramente i gay, le lesbiche avevano anche prima insomma fatto sentire la loro voce, però chiaramente come insomma stavo anche parlando prima della trasmissione, purtroppo diciamo non è che ci siano grosse tracce insomma di quello che è successo precedentemente.
Sì, soprattutto appunto noi indichiamo il 69 come data di nascita di questo movimento, ma in realtà c'è stato questo movimento, era nato ben prima, era nato nel vecchio mondo, era nato in Germania e era nato soprattutto intorno a un personaggio che si chiamava Magnus Hirschfeld, scusate, che è un signore che bada caso è morto nel 1935, è facile immaginare il perché.
Come e perché, sì, infatti.
Però diciamo che quelli degli anni 20, la Repubblica di Weimar, eccetera, sono stati anni in cui Berlino, soprattutto, più che tutta la Germania, presentava una scena gay, lesbica e transessuale assolutamente invidiabile. Moltissimi locali, l'avanguardia artistica, moltissime riviste. E soprattutto poi diciamo che a questo panorama molto legato appunto agli ambienti artistici si era anche legato a quello che è stato il primo vero e proprio gruppo politico gay della storia, almeno per quanto ne sappiamo, che era il Comitato Scientifico Umanitario che si era formato intorno a questo signore, che si era riunito per chiedere l'abolizione del paragrafo 175 del codice penale tedesco, che puniva con il carcere gli atti sessuali tra maschi. Quelli tra femmine non erano presi in considerazione,
non erano proprio contemplati,
non erano contemplati almeno in Germania. E questo signore, tanto per capire la risonanza, insomma, mise su una petizione, fu firmata da intellettuali molto importanti come Thomas Mann, Zola, Einstein, e raccolse una cosa come 10.000 firme per l'abolizione di questo codice, che peraltro, ci tengo a ricordare, la Germania ha abolito nel 1971, quindi ben dopo la caduta di Hitler. E fatto sta che appunto noi potremmo metterla lì, la nascita del movimento GLBT, ma nel tanto per dare una data, il 30 gennaio del 33 ci fu il rogo dell'Istituto di Scienze Sessuali e soprattutto della sua biblioteca, che era la sede di questo comitato scientifico umanitario, ovviamente ad opera dei nazisti, dell'SS, dell'SA, e i componenti del comitato scientifico umanitario furono sostanzialmente tutti uccisi in brevissimo tempo. Hirschfeld in un primo momento scappa, ma viene poi rintracciato anche fuori Berlino, e la furia nazista spazza via completamente non solo le persone, non solo i libri, ma anche la memoria.
Come purtroppo spesso succede, insomma, chi la storia la scrive di solito chi la vince, quindi si occupa anche di cancellare dietro di sé tutte le tracce possibili e immaginabili lasciate, insomma, da chi è stato sconfitto. E nonostante questo, insomma, dopo la guerra ci ritroviamo probabilmente in una situazione, insomma, come dire, che riparte per certi versi da zero sotto questo punto di vista, insomma, visto che comunque non abbiamo, insomma, almeno per quanto ne sappiamo, tracce oltre quelle che insomma citavamo precedentemente in Europa, però sicuramente negli Stati Uniti qualcosa si riprende a muovere, insomma, sì. Anche se chiaramente con delle connotazioni sempre abbastanza come dire legate al fatto, insomma, comunque di far accettare, insomma, all'interno del tessuto sociale l'omosessualità.
Sì, nascono dei gruppi che per far accettare l'omosessualità, appunto, diciamo che la rispettabilità è in qualche modo il tema fondamentale, quindi, di questi primi gruppi, e quindi un profilo estremamente basso, fine anni 50, inizio anni 60, stiamo parlando, gruppi appunto che si definivano omofili e non omosessuali proprio per non impaurire l'opinione pubblica, che erano molto molto... centravano molto la loro azione appunto su avere un atteggiamento assolutamente uguale e non diverso.
A me viene in mente un serial televisivo che ci sta, insomma, ogni tanto si vede sui vari canali anche della televisione attuale, adesso non mi ricordo il nome, comunque tratta la storia, insomma, di due tipi, una donna e un gay che condividono la stessa casa, adesso non mi ricordo come si chiama questo serial, però
sì,
mi ricordo assolutamente
Will e Grace,
esatto, e questa, insomma, faccia, insomma, dell'omosessuale che comunque è un personaggio in carriera che fa una vita iper normale come tutti quanti, insomma, mi ricorda molto il personaggio di questo serial televisivo, quindi evidentemente, insomma, questa cosa poi piano piano ritorna almeno negli stereotipi sicuramente che permeano poi la nostra società per quanto riguarda l'omosessualità, quindi
sì,
necessità
anche...
insomma di perbenismo, necessità,
certo,
comunque di bella faccia
C'è anche un
vedere.
Film che più o meno è dell'inizio degli anni 60, che è inglese però non è americano, e si intitola Victims, e dal titolo, insomma, credo che si possa dedurre il tono del film, e appunto presenta le vite piuttosto tristi e ricattabili di questi signori in giacca e cravatta che non facevano assolutamente politica nemmeno nelle associazioni omofile, diciamo, però credo sia abbastanza interessante per ricostruire il clima di quegli anni, insomma. Però è anche vero che accanto a queste associazioni omofile, che erano anche tutte frequentate e costituite, diciamo, appunto da anche una certa classe sociale, insomma, quella della media borghesia, della borghesia medio alta, esisteva negli Stati Uniti già dalla fine degli anni 50 anche un contesto a cui invece accedeva la massa, non la massa, ma insomma accedeva le classi più proletarie, soprattutto dei gay, delle lesbiche, dei transessuali, che erano i bar. E si è scritto molto negli Stati Uniti da parte degli storici gay, delle storiche lesbiche, di questa cultura da bar degli anni 50 e 60, molto legati, fra l'altro questi contesti erano molto legati alle fabbriche delle zone di Detroit, di Chicago, quindi diciamo tutto un altro contesto rispetto a quello delle associazioni omofile, che avevano l'unico vantaggio, quello sostanzialmente di incontrarsi, ma in qualche modo hanno creato comunità.
Forse sarebbe interessante andarsi, non so se qualcuno l'ha mai fatto, non so, mi veniva in mente mentre parlavi, a studiare il fatto del rapporto che esiste fra il fatto che, insomma, nei bar alcune cose fossero permesse e il fatto che comunque negli Stati Uniti esiste un proibizionismo sugli alcolici. Come se dietro questo, certe volte il proibizionismo diventa un paravento, no? Come dire, un qualche cosa viene messo davanti e dietro il quale magari si riescono, come dire, a a fare delle cose che normalmente non sarebbero assolutamente permesse, no?
Certo, ma poi fra l'altro questa cosa del proibizionismo c'entra anche molto, perché a un certo punto negli Stati Uniti, proprio all'inizio degli anni 60, in alcuni stati degli Stati Uniti, ma a New York c'era, fu istituita una legge per cui era vietato servire alcolici agli omosessuali.
Infatti se ne sono accorti, evidentemente.
Se ne sono accorti, sì. E niente, io, e quindi appunto c'era questo contesto, c'era il contesto della cultura da bar, e poi improvvisamente sembra, leggendo così, se uno va su Wikipedia, sembra che Stonewall Riot è una cosa improvvisa che
cazzo, succede così dal nulla,
che succede dal nulla, e forse dal nulla non succede. Vabbè, il 1969 è un anno che già a pronunciarlo credo che ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici faccia venire in mente una serie di cose, certo. Insomma, anche in Italia, fra l'altro,
assolutamente.
Però
quindi anni della, insomma, della contestazione, anni della, in cui comunque i movimenti, i vari tipi di movimenti, perché insomma chiaramente poi negli Stati Uniti assumono già da quel periodo delle connotazioni ben precise, cioè i movimenti dei neri, i movimenti delle donne, insomma i movimenti degli studenti, il movimento psichedelico, insomma si affaccia, c'erano varie cose, varie sfaccettature che irrompono insomma sulla scena sociale e politica, e chiaramente portano con sé anche un modo differente di intendere anche la l'insubordinazione, la non subordinazione al potere, anche la voglia, no, di esprimere i propri punti di vista in maniera importante, insomma, sulla scena politica. E quindi anche questa cosa penso sicuramente si riflette, insomma, su quello che succede da Stonewall in poi.
Sì, ma per capire, insomma, prima di approfondire il clima di quegli anni, per capire perché il movimento GLBT nasce da un'insurrezione contro la polizia in un bar, io niente, ho portato un libro molto bello che mi va di citare, perché chi ci ascolta, se ha voglia, insomma, di una cosa veramente bella da leggere, si può leggere Stone Butch Blues di Leslie Feinberg, che è uscito in America nel 93, in Italia nel 2004, e è un romanzo, ma è un romanzo che ha tantissimo di autobiografico. Leslie Feinberg è un'attivista che un tempo si definiva lesbica, oggi si definisce transgender, ma estremamente importante, che appunto ha attraversato questi 40 anni di storia, dai bar alle fabbriche di Detroit, poi al movimento, e è comunista, e c'ha, insomma, una serie di caratteristiche che negli Stati Uniti, insomma, non sono proprio
accettatissime.
Però insomma ha scritto questo libro, a mio parere veramente molto bello, e anche se appunto si tratta di un romanzo, per quanto insomma che tratta di cose estremamente autobiografiche, ne volevo leggere un brano, perché mi sembra interessante per capire quello che succedeva. La protagonista, anzi il protagonista, perché si fa chiamare Jess, perché appunto questo si ambienta in una cultura, una subcultura dove le lesbiche sono divise tra butch e femme, e i maschi allo stesso modo, dove c'è fra l'altro grande solidarietà tra le butch, che per dirla in termini molto semplici sono le lesbiche che hanno un abbigliamento, un atteggiamento mascolino, e le drag, cioè le travestite in qualche modo, che sono i maggiori e le maggiori frequentatrici di questi bar, proprio perché fuori da lì, per chi portava sul proprio corpo, come del resto per chi oggi anche porta adesso, sul proprio corpo, certo, i segni della diversità, è sicuramente più difficile che fuori. E niente, si tratta di una serata qualunque in uno di questi bar, è una serata in cui due drag stanno cantando, e quindi tutto il bar è preso da questa esibizione, e dice: nessuno di noi vide la luce rossa che lampeggiava, la musica cessò di colpo e tutti mugugnarono, poi la polizia si riversò nel locale, mi mise una mano davanti agli occhi per ripararmi dai riflettori, ma non riuscivo a vedere cosa stava succedendo. Sentii urla e tavoli e sedie che si rovesciavano. Ricordai che c'era solo un'uscita, non c'era modo di scappare stavolta. E a 16 anni ero ancora minorenne. Lentamente mi levai la giacca del mio nuovo abito blu, la ripiegai con cura e l'appoggiai sopra il piano dietro le quinte. Per un momento mi chiesi se era il caso di togliermi la cravatta, se magari senza cravatta potevo cavarmela meglio. Ma no, al contrario. La cravatta mi faceva sentire più forte, pronta ad affrontare ciò che mi attendeva. Mi rimboccai le maniche e scesi dal palco. Un poliziotto mi afferrò e mi ammanettò stretta per le braccia dietro la schiena. Un altro poliziotto prendeva a schiaffi Brooker, che singhiozzava. Il cellulare della polizia arrivò in retromarcia davanti alla porta del club. I poliziotti ci spinsero dentro malmenandoci. Durante il viaggio verso la stazione di polizia, molte drag queen scherzavano nervosamente per allentare la tensione. Io viaggiavo in silenzio. Ci misero tutti insieme in una grande cella. Avevo le mani gonfie e fredde perché le manette mi fermavano la circolazione. Aspettai in cella. Due poliziotti aprirono la porta ridendo e parlando tra loro. Io non ascoltavo. Che cazzo vuoi? Un invito scritto? Muoviti, ordinò uno di loro. Dai Jesse, mi sfottì un poliziotto, fai un bel sorriso per la foto. Sei così carina. Non è carina, ragazzi? Mi scattarono una foto segnaletica. Uno dei poliziotti mi allentò la cravatta. Con uno strappo mi aprì la camicia e i bottoni azzurri rotolarono rimbalzando per tutto il pavimento. Mi tirò sulla maglietta e mi mise in mostra i seni. Avevo le mani ammanettate dietro la schiena ed ero appiattita contro la parete. Non credo che tu le piaccia, Gary, disse un poliziotto. Forse le piacerei di più io. Attraversò la stanza, le ginocchia non mi tenevano su. Tenente Merroney, diceva il distintivo. Vide che lo guardavo e mi schiaffeggiò con violenza, poi mi chiuse una mano sulla faccia come una morsa. Succhiami il cazzo, disse calmo. Nella stanza nessuno fiatava, rimasi immobile, nessuno disse niente. Ebbe quasi la sensazione che tutto poteva restare com'era, senza che più niente si muovesse, ma non fu così. Mulroney si toccava la patta. Succhiami il cazzo, lesbicona. Qualcuno mi colpì al ginocchio con un manganello, caddi giù più per la paura che per il dolore. Mulroney mi afferrò per il colletto e mi trascinò per qualche metro verso un gabinetto in acciaio. Dentro c'era un pezzo di merda che galleggiava nell'acqua. O mangi me o mangi la mia merda, lesbicona, decidi tu. Io ero troppo spaventata per parlare o muovermi. Quando mi spinte la testa dentro il cesso, per la prima volta trattenni il fiato, la seconda mi venne sotto così a lungo che bevetti e sentì la sagoma compatta della merda contro la mia lingua. Appena Mulroney mi tirò fuori la testa dal cesso, gli vomitai addosso. I conatimi mi tornarono e vomitai ancora. Oh merda, fanculo, portatela fuori di qua. I poliziotti si urlarono l'un l'altro mentre stavo distesa a terra continuando a vomitare. No, disse Mulroney, ammanettatela lì sopra la scrivania. Mi sollevarono, mi gettarono con la schiena sulla scrivania e mi ammanettarono le mani sopra la testa. Mentre uno dei poliziotti mi toglieva i pantaloni, cercai di calmare gli spasmi del vomito per non morire soffocata dal mio stesso vomito. Oh, ma che belle mutande, disse un poliziotto a un altro, maledetta pervertita. Fissai la luce sul soffitto, una grossa lampadina gialla che ardeva dietro una griglia di metallo. Mi fece venire in mente la sequela infinita di western televisivi che avevo visto dopo che ci eravamo trasferiti al nord. Ogni volta che qualcuno si perdeva nel deserto, l'unica immagine che veniva mostrata era un solo abbagliante. Tutta la bellezza del deserto ridotta a quell'unica impressione. Guardare la luce di quella lampadina del carcere mi salvò dall'assistere alla mia degradazione. Me ne andai di lì.
She is. Oh, hush, baby, 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 baby. gonna go on a spread your wings, yeah. Turn your teeth to the sky. Ever gonna let you down, cause I just wouldn't let it do it. No, 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 no. Hush, baby, 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 baby. No, 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 you cry. Oh, no.
Torniamo nuovamente in diretta, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Vi ricordo i contatti della radio: 06 49 17 50. Il numero telefonico della radio: 06 44 63 616, il numero di fax. E non meno importante, 6180 4001, il conto corrente postale intestato a Radio Onda Rossa, Via Revolci 56 00185, Roma. E continuiamo questo nostro racconto che inaugura questo ciclo di trasmissioni sui movimenti GLBT Cubo, vabbè, mettiamocelo, non ce lo mettiamo, io non ho mai, non sono mai, boh.
Ma c'è addirittura, ce ne mette due,
due di
Q,
ok, con Q. E appunto stavamo parlando di tutto il periodo precedente la rivolta di Stonewall, che insomma abbiamo deciso, non tanto arbitrariamente, di prendere come punto d'inizio, insomma, del movimento per quanto riguarda, insomma, questa sua seconda vita, ma insomma seconda vita forse è più importante di quella precedente. E ci siamo fermati, insomma, a raccontare quello che succedeva normalmente in un bar nel momento in cui rompeva la polizia. Abbiamo letto uno stralcio di questo romanzo di, non ce l'ho sotto mano, Leslie Finberg, che si chiama Stone Butch Blues. E quindi arriviamo giusto appunto alla rivolta di Stonewall, visto che insomma il tutto parte appunto dall'irruzione della polizia dentro uno dei bar più frequentati della comunità omosessuale newyorkese del Greenwich Village, giusto appunto.
Eh sì, è lo Stonewall Inn in Christopher Street. E appunto la polizia quella notte del 28 giugno del 1969 arriva come tante altre notti. Ma le cose vanno diversamente, perché chi è dentro il bar reagisce. Silvia Rivera, una compagna, una transessuale che è stata anche ospite di questa radio e che magari giovedì prossimo risentiremo le sue parole, era in quel bar quella notte e chissà. Lanciò una bottiglia contro i poliziotti. Questo si racconta e questo racconta, e ci ha raccontato anche qua Silvia. Ma lancia una bottiglia perché, pungolata con un manganello da un agente, reagisce. Ma non reagisce solo lei, reagisce l'intero bar e comincia quella che prima è una mischia e poi diventa una vera e propria rivolta. Si usano i tavoli per fare da barricata, i poliziotti devono arretrare, devono uscire, devono chiamare rinforzi, non riescono a tenere testa a quello che sta succedendo. Addirittura uno storico gay, Taberman, racconta che devono chiamare la Tactical Patrol Force, una squadra antisommossa che era stata addestrata per la guerra in Vietnam, e si parla di quella che diventò una rivolta di 2000 persone che tenne testa a 400 agenti e che durò tutta la notte, uscì per strada, fece barricate e non finì lì però. Non fu l'evento di una notte, innanzitutto perché questo riot, questa sommossa, durò per 3 notti consecutive. E il miracolo, lo vogliamo dire così, fu che le notti seguenti molte persone che la notte prima non c'erano si unirono a questa cosa. E ce lo racconta anche Allen Ginsberg, il poeta già molto famoso all'epoca, che dice: non ero presente durante la sommossa, ne avevo sentito parlare, andai la notte successiva allo Stonewall per mostrare chiaramente da che parte stessi. C'era molta gente, il locale era aperto, così mi dissi che la cosa migliore che potessi fare era entrare, al peggio avrei potuto rasserenare i presenti, essendo io lì non potevano attaccare. E poi lui
un po'
dice,
presuntuosa questo
un po' presuntuosa molto, anche perché fra l'altro dice anche: non volevo avere a che fare con le parole, con la parte violenta di Stonewall, pensavo che erano isterici, non necessari, irascibili, ma d'altra parte tutti volevano ad ogni costo dare questa immagine, facendo vedere che gli omosessuali potevano suonarla alla polizia, ma io penso come dargli torto, insomma.
Assolutamente.
E dice: era una scena così buffa che era difficile disapprovarla, anche se comprendeva un po' di violenza. Il giorno dopo il Village Voice, un periodico di New York, chiese a Ginsberg cosa fosse accaduto allo Stonewall. Ginsberg rispose con una frase che è diventata famosa, è stata usata per titoli di libri, eccetera, che i froci hanno perduto quel loro sguardo ferito.
In effetti, insomma, cioè, se facciamo il confronto rispetto a quello di cui parlavamo prima, insomma, di un movimento omosessuale che comunque aveva nella testa questo discorso, insomma, di farsi vedere con la faccia pulita, di far diciamo meno danni possibile e comunque di mostrarsi, come dire, uguale a tutti gli altri per poter essere in qualche modo accettato e integrato alla società, sicuramente la rivolta di Stonewall rappresenta un punto di svolta proprio sotto questo punto di vista. Probabilmente nel frattempo sono cambiate delle cose, ne sono cambiate parecchie, si decide semplicemente. Penso che certe volte, sai che c'è, succedono queste cose un po' come è successo probabilmente per quanto riguarda il movimento studentesco, insomma, più o meno nello stesso periodo a Valle Giulia nel 68, che a un certo punto, come si dice, se ne ha abbastanza, si capisce che insomma è il momento giusto per cambiare totalmente, radicalmente quello che è stato fino adesso, insomma, l'approccio rispetto a determinate cose, e come senza che magari nessuno si dica nulla, perché sicuramente queste cose non sono, come dire, precostruite a tavolino, tutti quanti contemporaneamente decidono di prendere una posizione che è completamente differente rispetto a quella che c'era precedentemente.
Sì,
e quindi la polizia prende la sua dose di botte, comunque c'è una resistenza, insomma, che va avanti per 3 giorni e per 3 notti di fronte allo Stonewall, e diciamo questo sicuramente è uno dei punti, insomma, di svolta dal quale, insomma, non si ritorna più indietro assolutamente.
Sì, è il nostro mito fondativo, diciamo.
Esatto.
E il nostro mito fondativo, e fra l'altro appunto dal secondo giorno gay, lesbiche, transessuali non furono soli, si affacciarono anche tante persone di quei movimenti che stavano nascendo, che erano già nati a New York, negli Stati Uniti. Sempre Daberman dice: frange del variopinto mondo alternativo, insomma, quello che stava nascendo, e che probabilmente il Village ne era un po' il cuore, insomma, in quella città, in quel momento.
New York, certo.
E quindi, insomma, le cose vanno così. Probabilmente era cambiata una generazione, la generazione che era Stonewall quella sera era quella successiva, quella che si era rinchiusa nelle case per per tanti anni era quella generazione che aveva respirato l'aria delle Black Panthers, l'aria del movimento femminista che stava nascendo, degli studenti della Columbia University che si erano ribellati, e delle contestazioni alla guerra in Vietnam e di tutto quello che stava succedendo negli Stati Uniti di quel tempo.
A tal proposito, insomma, una delle cose che mi faceva piacere ricordare è che un paio di anni fa, forse l'anno scorso, non mi sbaglio, quando venne Fredica Newton qui in radio, insomma, fu intervistata da alcune compagne e compagni della radio, parlammo anche di questa cosa, perché Wayne Newton fu costretto per certi versi a prendere una posizione, chiaramente dentro le Black Panthers, che è, insomma, uno dei momenti più importanti, insomma, per quanto riguarda il movimento di liberazione dei neri e degli afroamericani negli Stati Uniti, la questione sessismo, macismo era molto sentita, perché insomma una grossa parte, insomma, di quel movimento era composto da donne che comunque facevano sentire la loro voce, e che, insomma, ci diceva Federica, mi ricordo, insomma, quando venne qua, perché ne parlammo, in qualche modo costrinsero i Wayne Newton a prendere una posizione e disse anche qualcosa rispetto alla rivolta di Stonewall. Si espresse chiaramente in maniera positiva e diede il suo appoggio, insomma, a questa sommossa che accadde.
Sì, dopo un tentennamento di qualche giorno, Newton alla fine disse:
ce la fece.
Plaudo alla giusta lotta degli omosessuali e delle donne.
Ce l'ha fatta anche lui.
Ce l'ha fatta anche lui, e questo però fu molto importante. Perché
no, assolutamente. Anche perché, insomma, penso che comunque alle Black Panthers, se non altro, si devono comunque dei cambiamenti radicali anche nelle forme di lotta, dal quale, insomma, i vari movimenti, nonché anche quello omosessuale, deve sicuramente qualcosa sotto questo punto di vista.
Sì, poi fra l'altro il discorso di Newton che pronunciò, all'interno del quale c'era questa frase, fu pubblicato integralmente su Tu, la rivista francese che dirigeva Sartre, e questo, insomma, influenzò in maniera forte anche quello che poi sarebbe successo di lì a poco in Francia, insomma, nella Francia dove il maggio non era storia, insomma, era l'attualità di pochi mesi prima. E tanto per cercare di ricostruire appunto il clima, perché Stonewall lasciò immediatamente traccia, non fu una sommossa che finì lì. Quello che si chiamò Gay Liberation Front nacque immediatamente dopo, e quindi niente, anche qui credo che sia importante leggere alcune righe di questi compagni e di queste compagne, perché ci rendono interamente, insomma, interamente forse no, ma forse il modo migliore per riuscire a capire che movimento era. Uno di questi documenti che possiamo leggere, appunto, fu pubblicato poi sempre sulla rivista di Sartre, noi lo leggiamo adesso in italiano, ed era scritto da Carl Whitman, che era un membro del Gay Liberation Front, che scriveva: siamo omosessuali rivoluzionari, uomini e donne che lottano con tutti i popoli oppressi per una nuova società libera da ruoli, classi, competizioni, gerarchie. Viviamo fuori della vecchia società in sfacelo perché lavoriamo per crearne un'altra. Creiamo un'alternativa sessualmente libera, non competitiva, che sfidi i valori del capitalismo. San Francisco è un campo di rifugiati per gli omosessuali. Qui siamo fuggiti da tutte le regioni del paese e, come tutti i rifugiati del mondo, non abbiamo trovato il paradiso, ma altrove è l'inferno. Siamo fuggiti da ricattatori, da poliziotti, dalle famiglie che ci colmavano di rimproveri e di tolleranza. Ci hanno cacciato dal servizio militare, ci hanno espulso dalle scuole, ci hanno portato via i nostri ruoli, teppisti e poliziotti ci hanno riempiti di botte. Abbiamo creato un ghetto per proteggerci. Da un anno si è risvegliata l'idea della liberazione, l'energia per arrivarci. Come è cominciato ciò? Non possiamo dirlo. Forse è venuto dal movimento dei neri, il movimento degli hippie ci ha insegnato a non fare più finta. Siamo in collera con tutto ciò che ci hanno fatto, e quando ricordiamo l'autocensura, la repressione di tanti anni, un pianto inesauribile esce dai nostri occhi e risentiamo dell'euforia, dell'ubriachezza, di questo primo scoppio da cui nasce il nostro movimento. Weimar's tortured brow. E ancora dal Gay Liberation Front, uno dei documenti più belli di quel movimento sicuramente è stato Gay's Good, scritto da Martha Shelley, che è una delle primissime arrivate in quel movimento, e che poi è stato tradotto su Fuori, la prima rivista omosessuale italiana, con il titolo Non vi permetteremo più. E un brano dice così: attenzione eterosessuali, sta arrivando il Gay Liberation Front, che fa spuntare verruche su tutta la blanda faccia dell'America, provocando conati di vomito nelle delicate interiora del movimento della nuova sinistra. Eccoci in marcia, rifiutando di passare per eterosessuali. Faremo la nostra rivoluzione perché siamo stufi di cartelli rivoluzionari che rappresentano forzuti tipi etero e madri della terra con armi e bambini. E personalmente io sono stufa dei progressisti che dicono che non gliene importa di sapere con chi va a letto la gente. Quello che conta è ciò che si fa fuori dal letto. Per anni sono stata marchiata dalla vostra etichetta. Il risultato è che quando mi trovo tra gli omosessuali o a letto con un'altra donna, io sono una persona, non una lesbica. Quando mi si guarda nel mondo degli etero, io divento omosessuale. Voi siete la mia cartina di tornasole. Vogliamo qualcosa di più ora, qualcosa di più della tolleranza che non ci deste mai. Ma per capire questo dovete capire chi siamo. Siamo quello che il vostro inconscio ha rigettato, le vostre peggiori paure nascoste. Noi siamo la gente che a tutti fu insegnato a disprezzare, ed ora noi scuotiamo le catene dell'autodisprezzo. Il vostro amichevole sorriso di accettazione non è sufficiente. Finché cullate la segreta persuasione di essere un po' meglio perché dormite con gente dell'altro sesso, dormite ancora nella vostra culla e noi saremo l'incubo che vi sveglierà.
Rieccoci in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Insomma, stavamo chiacchierando così sulla rivolta di Stonewall e appunto su quella che noi abbiamo detto prima, consideriamo un po' il mito fondatore, insomma, del movimento omosessuale, dei movimenti omosessuali e non solo. E appunto niente, stavamo un po' raccontando quello che era successo, le varie suggestioni, anche insomma le prime prese di posizione da parte del neonato, dei neonati appunto, movimenti fino a quel momento insomma si chiamavano soltanto gay, facciamo questo, proprio questa considerazione insomma fuori onda.
Sì, ci ha chiamato anche appunto un'ascoltatrice, chiacchieravamo anche con lei appunto che la complessità oggi è estremamente più evidente, almeno a noi, insomma, tanto che a volte risultiamo anche un po' criptici nelle nostre sigle GLBTQ, che non era uno scherzo, perché in alcune parti mettono questa seconda Q che significa queering, insomma, che è alla ricerca della propria identità, della propria soggettività. Ma soprattutto appunto forse anche soffermarsi un attimo sui termini, e lo faremo sicuramente. Adesso ci basta insomma in qualche modo dire che se appunto gay, lesbica, bisessuale, si tratta di orientamenti, e mentre per la transessualità ovviamente si parla di identità di genere, che è altra cosa, anche se su, per esempio, io da lesbica sulla parola già orientamento sessuale non è che mi ci ritrovi pienamente.
Ci credo,
ritengo che il lesbismo sia anche una scelta politica, e credo che in futuro ne potremo anche parlare di tutte queste cose, anche se forse sono meno entusiasmanti
rispetto alle rivolte di piazza. No, vabbè, penso che sia insomma la parte dovuta anche della quale bisogna raccontare, della quale poi molto spesso insomma chi non prende magari in considerazione, perché magari ne fa parte di queste cose, ne sa ben poco, forse magari visto che insomma non è martedì non è la trasmissione di Facciamo Breccia, insomma ci troviamo in un altro orario che magari è seguito un altro tipo di gente che ci ascolta, insomma sicuramente non farà male parlare anche di queste cose, insomma assolutamente
no, non farà male, anche perché tutta questa gente che ci ascolta innanzitutto l'aspettiamo il 7 giugno al Pride,
assolutamente.
E quindi insomma uno se sa di più dove va è meglio in qualche
certo.
modo. No, l'altra cosa che volevo dire è che questi due brani che ho letto, anzi uno dei due brani che ho letto scritti di pugno insomma dal Gay Liberation Front, l'ho tratto da un altro libro che è interessante, io non credo si trovi più tanto facilmente, che è Uscir Fuori, 10 anni di lotte omosessuali in Italia 1971-81, quindi la parte che ho letto è nell'introduzione, perché poi è un libro che parla dell'Italia, dei primi 10 anni in movimento. L'autrice è Miriam Cristallo, un personaggio curioso di cui parleremo, perché era l'unica eterosessuale del Fuori, il primo gruppo gay, lesbico, eccetera, che c'è stato in Italia.
E sarebbe cosa... interessante mettere, io vabbè poi sono un perito di questa problematica della libera circolazione dei saperi e dell'informazione, sarebbe interessante riuscire a costruire da qualche parte su internet un database, comunque insomma una specie di biblioteca attraverso la quale sia possibile consultare soprattutto queste cose qua. Ecco, un libro del genere per esempio, cioè, penso che ormai, visto che come funziona l'editoria, no, è anche difficilissimo andarlo a trovare, giusto se, che ne so, nelle varie biblioteche magari di qualche circolo, di qualche collettivo, penso si possa ormai andare a recuperare, vero?
Sì, solo nei centri di documentazione del movimento, perché è un libro dell'89 di una piccola casa editrice, quindi è introvabile sostanzialmente. Ci sono alcuni siti che magari nelle prossime puntate li citiamo anche con più precisione, ovviamente non sono assolutamente esaustivi, però qualcosa si trova,
certo.
Ce ne sia uno lesbico che uno gay, dove si trova da una parte la bibliografia, ma dall'altra anche proprio
una serie di documenti, sì. Insomma i libri, cose, sì. Scritti eccetera eccetera, sì, magari questa è una cosa che ci promettiamo di fare, assolutamente.
Non ci sono stati diciamo problemi di copyright, insomma sono stati messi anche saggi tradotti, perché poi insomma sia per il lesbismo radicale che per anche per l'omosessualità eccetera, tantissimi testi fondamentali sono in inglese, in italiano non l'ha mai pubblicato nessuno, quindi
ti credo insomma come al solito.
anche se forse possiamo già ricordare che insomma uno dei testi di teoria omosessuale, diciamo, legata all'omosessualità maschile più importante che è stato scritto in italiano Elementi di critica omosessuale di Mario Mieli, anzi riedito, e questo lo troviamo anche in libreria.
L'hanno ritirato fuori. Io ne trovai un po' di tempo, forse una decina, forse anche 15 anni fa, una copia fra i vari reprint dell'Inaudi, erano quelle edizioni con il libretto arancione, che, con la copertina arancione delle ristampe dell'Inaudi, e pensavo che dopo comunque non ci fosse stata più nessuna ristampa, invece no. Beh,
no, l'ha ripubblicato Feltrinelli poi per i 25 anni di Stonewall.
Giustamente. Ok.
E quindi quello si
ritorniamo,
trova.
Ritorniamo sempre lì, insomma.
È caro, ma insomma si può leggere. E niente, forse l'unica cosa da dire, ma estremamente importante, è che appunto il Gay Liberation Front nasce nei giorni immediatamente seguenti a Stonewall. L'anno successivo, il 28 giugno, si decide di ricordare quello che era successo l'anno prima con una parata nel Greenwich Village, e quindi è stato il primo Pride della storia, il 28 giugno del 1970 a New York.
E da lì in poi, insomma, si è continuata questa scia, insomma, che ci porta fino a quest'anno. Infatti, vabbè, quest'anno poi è una situazione un po' particolare, perché ci saranno due diversi Pride, però insomma quello a Roma lo consideriamo sempre il più importante.
E certo.
Non solo per una questione di tradizione, insomma, che a noi non piace assolutamente, ma proprio per una questione che comunque Roma è il luogo dove questa cosa deve continuare ad andare avanti, per ovvi motivi, per un'infinità di motivi, insomma.
Sì, quest'anno ce n'è anche qualcuno in più, volendo.
Sì, anche, insomma, per cui.
E abbiamo visto, dicevamo ieri sera, una trasmissione di Facciamo Breccia, che l'associazione dei Papa Boys ha fatto un documento in cui si dice molto contenta del fatto che Alemanno ha detto che non gli piace il Pride, ma noi non ne dubitavamo, devo dire la verità.
Assolutamente.
E quindi direi un motivo in più per fare un bel Pride antifascista il 7 giugno a Roma.
Sì, assolutamente. Già l'anno scorso, insomma, fu una delle parole d'ordine del Pride dell'anno scorso. Quest'anno penso che, insomma, si debba ribadire con ancora più forza questo discorso dell'antifascismo, se mai ce ne fosse bisogno. E niente, insomma, anche quest'anno ci ritroveremo sicuramente tutte e tutti in piazza il 7 giugno, se non sbaglio.
Sabato 7 giugno, se Bush non decide di disturbarci anche quest'anno.
È vero, perché sta da queste parti proprio in quel periodo, se non sbaglio.
Eh sì, l'anno scorso fu cambiata data, doveva essere l'8, poi diventò il 16 per
perché
questo
venne
motivo.
Bush, è vero.
E pare che arrivi l'11 quest'anno.
Vabbè, se viene dopo, chi se ne frega, insomma. Già chi se ne frega che viene Bush, insomma.
Niente, assolutamente niente.
Però insomma, se ci viene a rompere le scatole dopo il giorno del Pride, ce l'ha un po' fastidio.
Noi sappiamo che il 7 pomeriggio saremo a Piazza Esedra e finiremo in San Giovanni, questo ci è dato di sapere in questo momento. E boh, io direi che per questa prima nostra puntata,
sì, abbiamo
possiamo
dette tutto,
chiudere,
insomma.
E niente, vorrei, niente, ci rivedremo, ci risentiremo giovedì prossimo, sempre in questa fascia oraria.
In questa fascia oraria, quindi dalle 18 circa fino alle 19 circa.
E parleremo di alcune cose. Innanzitutto vorremmo riascoltare un po' quello che raccontò Silvia Rivera dai microfoni di questa radio nel 2000, quando venne per il World Pride e fu appunto ospite graditissima, credo, di Radio Onda Rossa. E poi parleremo un po' dell'Italia, di cose successe nel 71-72, che credo sia importante, insomma, andare a rivedere, andare a rileggere le parole, eccetera. In chiusura di trasmissione vorrei salutare dei compagni e delle compagne che non ci stanno sicuramente ascoltando, e che sono i compagni e le compagne del circolo gay, lesbico e transgender Pink di Verona, che in questi giorni sono, come immaginerete, molto presi nella lotta antifascista che in quella città chiede assolutamente forza e determinazione.
Assolutamente, insomma, dove i recenti fatti che purtroppo continuano ad accadere, insomma, voi continuano ad accadere, la parola accadere è bruttissima, nel senso che sembra che sia qualcosa, no, che piova così da fra in maniera inaspettata. Invece purtroppo, insomma, le sequenze di aggressioni di questo fascismo così molecolare, insomma, che ci troviamo in giro fra le nostre città, continua, insomma, imperterrita. In questo caso è successo a Verona, e quindi, diciamo, già possiamo dire che ci saranno delle iniziative nei prossimi giorni, in particolare non questo sabato, il prossimo, che se non sbaglio è il 17 di maggio, giusto?
Sì, il 17, che fra l'altro è la giornata mondiale contro l'omofobia.
Guarda, quindi capita proprio, purtroppo, insomma, però capita proprio in sintonia, insomma, anche con questo tipo di problematica. E quindi ci sarà una manifestazione nazionale antifascista che si terrà a Verona
nel pomeriggio
di sabato 17,
e che partirà da Porta Vescovo e finirà in Piazza delle Erbe, che è una piazza molto bella del centro di Verona, ma purtroppo il centro
è uno dei posti peggiori di Verona,
sì,
mi sembra di capire, insomma,
il ritrovo,
è un po' che non ci vado, però
sì, ci sono bar che sembrano veramente mal frequentati, queste squadre di fascisti che si aggirano per le strade di Verona e che sappiamo benissimo non hanno semplicemente ucciso, semplicemente è un avverbio veramente orribile da usare in questo caso, ucciso Nicola, ma prima di questo tanti altri fatti sono accaduti appunto proprio intorno a quella piazza, e quindi giustamente la manifestazione finirà lì. E proprio in chiusura vogliamo ricordare ancora da questi microfoni Ornella, una compagna transessuale che purtroppo è morta la scorsa settimana, lasciandoci nello sconforto, una compagna di Facciamo Breccia, una compagna di Amatrix, che sabato prossimo, per chi vorrà, ricorderemo la Casa Internazionale delle Donne dalle 16 in poi.
Con questo saluto ad Ornella, l'appuntamento, come abbiamo detto, è per giovedì prossimo, sempre intorno alle 18. Restare all'ascolto di Radio Onda Rossa. Sono le 19:10, fra una ventina di minuti circa il GR. E poi, come al solito, le varie trasmissioni musicali e non solo della radio. Quindi buon ascolto e a risentirci.